Lunedì 8 luglio 2020, buonasera da Marco Ferri e benvenuti al 16° appuntamento con Spazio Talk. Io do subito il benvenuto al direttore Leonardo Ubrig Delfino. Ciao Leonardo.
Ciao Marco, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori anche oggi.
Allora, siamo a 15 giorni dalla prima corsa professionistica, il Cibo Cycling Tour, a 24 dal primo appuntamento World Tour alle Strade Bianche, e la domanda è d'obbligo, Leonardo: si correrà, ma con chi si correrà?
È una bella domanda e non abbiamo ancora tutte le risposte, concretamente parlando. Difficile, tra virgolette, dare colpa a qualcuno di questo, però effettivamente ci sono ancora molti interrogativi aperti in vista di quella che sarà la ripartenza.
Sì, in vista delle limitazioni ovviamente nei trasporti, quindi negli spostamenti da stato, da nazione a nazione, da continente a continente, è ovvio che le incognite maggiori sono quelle che riguardano i corridori sudamericani.
Sì, diciamo che sono quelle sono le incognite maggiori, soprattutto perché in realtà poi sono quelli più interessanti, diciamo così, perché poi in realtà anche per molti altri ci sono tanti problemi, americani, statunitensi, australiani, eccetera, anche loro hanno qualche problema perché ovviamente sappiamo insomma che anche le ultime notizie proprio di ieri è ripartito il lockdown a Melbourne, dei milioni di persone sono bloccate. Negli Stati Uniti la situazione sembra addirittura peggiore di quello che era quando anche noi eravamo in lockdown. Quindi attualmente ci sono molti interrogativi aperti, la situazione sanitaria in molti paesi è un po' complicata e inevitabilmente ci sono grandi timori. Ovviamente per esempio non abbiamo corridori del Bangladesh, però sappiamo tutti che insomma in questi giorni ci sono stati questa comunità bengalese a Roma che ha avuto problemi e stanno chiudendo gli accessi obbligando alla quarantena. Quindi sono delle situazioni in grande evoluzione, in costante evoluzione e ovviamente è necessario porsi interrogativi anche per quanto riguarda lo sport e quanto riguarda il ciclismo.
Diciamo che si sta paventando quella che era lo spettro peggiore, quello che un po' noi nei mesi scorsi ne abbiamo parlato, la possibilità del ritorno di focolai o comunque che un virus che neanche col caldo potesse diminuire la sua potenza, il suo potere di contagio, e questo poi si potrebbe riflettere inevitabilmente sull'ambiente. Andiamo però per gradi, cerchiamo intanto di capire qual è la situazione attuale. Quindi intanto ecco la domanda che hai posto anche l'altro giorno su Spazio Ciclismo: se un corridore dovesse risultare positivo, che cosa succederebbe?
Io ti rispondo con una domanda, ma tu la risposta la sai? Perché la risposta in questo momento non la sa nessuno.
Te l'ho
perché
chiesto.
Diciamo che si ride per non piangere.
Sì, beh, non so, io ho provato a chiederla a te. Mi sembra che non la sappia nessuno, tantomeno chi lavora nel ciclismo, e questa è la cosa un po' più grave, perché ovviamente non possiamo prendercela con i direttori sportivi, dobbiamo prendercela con le linee guida che non sono ancora chiarissime, perché ovviamente non è chiarissimo l'entità ancora del virus e quindi poi il protocollo da adottare. Mi sembra inevitabile che a fronte di un contagio sia difficile poi pensare di poter proseguire una corsa.
Allora, purtroppo risulta difficile. Se pensiamo a cosa è successo in precedenza, quindi all'UAE Tour, risulta effettivamente difficile. Se pensiamo a quello a cui siamo stati abituati, in quello che purtroppo è stato il nostro quotidiano sostanzialmente per 2 mesi abbondanti, ci diciamo che è difficile. Dall'altro lato sembrerebbe in questo momento una penalità enorme dover fermare tutto se ci fosse, tra virgolette, solo una positività, perché immaginiamoci un corridore che risulta positivo durante una corsa, tanto più se questa corsa dovesse essere molto importante e molto grande. Se fermi veramente tutto, fermi un carrozzone completo e rischi a quel punto di creare un effetto pessimo per tutto il movimento. Dall'altro lato c'è l'aspetto sanitario che va inevitabilmente salvaguardato, quindi bisognerà trovare delle soluzioni. Il vero problema è che l'UCI non può concretamente dare delle vere linee guida, perché l'UCI è un ente internazionale, è un ente che si trova a gestire corse in più paesi e ovviamente non è come ad esempio la nostra Serie A, che può ragionare insieme al governo e trovare una definizione che valga per tutte le partite, nel nostro caso magari sarebbe tutte le corse. Non c'è questa possibilità e quindi l'UCI in questo momento ha stabilito che la gestione dei casi clinici verrà attuata in accordo con il servizio sanitario locale e seguendo le linee guida dell'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo significa che a seconda di dove si corre, almeno per quanto è la situazione attuale, a prendere le decisioni, quindi riguardo la corsa o riguardo eventuali esclusioni, se solo di un corridore, se di tutta la squadra o solo delle persone entrate in contatto, saranno le autorità locali. Questa è la situazione attuale.
Ecco, tu hai fatto riferimento alla Serie A e io faccio ancora più specifico per esperienza diretta. Abbiamo letto un po' dappertutto che i calciatori e tutte le società di calcio di Serie A eseguono dei tamponi ogni 3-4 giorni e questa cosa non è correttissima, nel senso che tutti gli staff e i calciatori impegnati nelle partite di Serie A fanno il tampone ogni 48 ore, quindi parliamo di 50-60 professionisti che si sottopongono al tampone ogni 2 giorni. Questo cosa significa? Che giocando ogni 3 giorni si ha già la certezza di andare in campo senza positivi. Nel ciclismo questa cosa non si può attuare, soprattutto nelle corse a tappe, perché si corre ogni giorno. Il problema grosso è questo in realtà nel ciclismo, perché se noi pensiamo che poi non è mai così, però se dovessimo pensare alla ripresa, Strade Bianche il primo, la seconda corsa, se si va a correre Milano-Torino, Milano-Sanremo, comunque a distanza scaglionata a più di 48 ore di distanza, questo tipo di ragionamento sarebbe applicabile, ammesso che poi possano prendere parte gli stessi corridori. Se si pensa invece a una corsa a tappe, va tutto a monte, perché non puoi eseguire un tampone ogni 12 ore.
Esattamente, il problema del tampone giornaliero è esattamente lì, perché non puoi farlo sempre e quindi le corse a tappe. Ci sono al momento dei protocolli studiati al riguardo, non sono ancora completamente chiari su come saranno attuati, però stanno ragionando a questo. Perché ad esempio si ragiona a fare il primo tampone 15 giorni prima o circa 10, tra i 10 e i 15 giorni prima e un altro, come dicevi tu, sostanzialmente 3 giorni prima della corsa. Solo se quei tamponi risultassero non positivi, sarebbe possibile accedere al luogo di partenza della corsa e quindi poi alla corsa stessa. Oltretutto, poi si chiede, cioè, ai corridori viene chiesto di arrivare nelle nazioni in precedenza proprio per evitare qualsiasi tipo di problema e ci sarà un questionario da compilare. In questo questionario si chiederà la familiarità con il virus, eventuali sintomi in corso, un questionario che poi nelle corse a tappe sarà fatto ogni giorno. Resta comunque molto labile. Sulle corse a tappe è lì che se ne sta discutendo molto perché è il grandissimo problema, per due motivi. Uno, perché appunto è dove questo ambiente bolla continua ad esserci per lungo tempo, oltre al fatto che sono le corse più importanti, partendo dal Tour e a scalare poi il Giro, la Vuelta e tutte le altre grandi corse. Ed è lì che ci sarà il grandissimo snodo da risolvere, perché se diciamo così, su una corsa di un giorno un corridore lo puoi allontanare senza conseguenze enormi, possono essere comunque molto importanti, perché se dovesse risultare positivo un corridore che comunque, però comunque prima, cioè nel senso se entra la corsa la fa, non ha, tra virgolette, non ha problemi anche a livello di risultato. Immaginiamoci però che succede se essere positivo risulta la maglia rosa o la maglia gialla. Sarebbe qualcosa di molto complicato da gestire da molti punti di vista.
Ma anche qualsiasi compagno di squadra o dello staff, mi permetto di aggiungere. E,
Sì,
tra l'altro.
certo, no, io lì mi riferivo semplicemente al fatto che anche a livello mediatico sarebbe molto
Esatto.
complicato e comunque anche a livello sportivo dovrei giustificare a quel corridore che magari deve essere allontanato, insomma è complicato, è ovvio che poi qualsiasi corridore dal primo all'ultimo della classifica avranno lo stesso valore e anche lo staff. Per esempio poi dovremmo anche chiederci noi media come dovremmo gestire tutto perché ci stanno arrivando molte segnalazioni. Perché le scuole, le varie corse ci mandano primi protocolli, eccetera, e per il momento è complicato anche per noi comprendere come potremo andare a lavorare, comprendere come entrare in contatto. Sicuramente, ad esempio, avremo un po' come si vede, ad esempio, alle Olimpiadi, dove i media hanno il loro blocco e i corridori ci passeranno davanti praticamente uno ad uno e verranno a fare questi stand. Avremo delle sorte di piccoli stand nella mix zone finale per poter fare le interviste, eccetera. Però invece nelle corse più piccole stanno vietando la mix zone perché diventa complicato gestirla.
Ecco,
Anche complicato.
noi abbiamo lungamente dibattuto anche con gli addetti ai lavori nelle scorse settimane sulla possibilità di aprire al pubblico, ma da quello che sta emergendo il problema grande sarà poi in realtà il gruppo più che i tifosi.
Sì. Nel senso che per quanto riguarda i tifosi sicuramente sarà contingentato all'arrivo, ne parlava anche Mauro Vegni, stanno valutando delle soluzioni addirittura con dei braccialetti che suonano se non si rispetta la distanza o che comunque tengono traccia di chi è venuto in contatto con chi eventualmente anche. Il problema però effettivo è che quello che più preoccupa in assoluto è capire i corridori, lo staff, corridori e staff insomma e organizzazione, perché poi c'è anche lo staff dell'organizzazione stessa che entra in contatto con i corridori, sarà questa bolla da capire esattamente come verrà gestita. Ed è piuttosto complicato. Per quanto riguarda i corridori soprattutto, poi appunto ritorniamo al discorso di prima, a capire come arriva, sì, chi ha bisogno di quarantena, chi non ha bisogno, insomma in questi giorni le nazioni si stanno muovendo in maniera non molto, diciamo così, univoca e questo crea anche ulteriori domande e ulteriori complicazioni.
Ecco, torniamo allora alla domanda iniziale, anzi alla nostra apertura. Il 22 è il Sibu Cycling Tour, il 1 agosto si correranno le Strade Bianche. Ad oggi, no, la metto un po' come esagerazione, non come provocazione, ad oggi sarebbe una corsa tutta italiana, visto le regole italiane e visto l'impossibilità di entrare se non dopo una lunga quarantena per gli stranieri.
Sì, nel senso che se andiamo a vedere quello che effettivamente è il regolamento attuale vero e proprio, c'è questo fortissimo rischio, ci sarebbe, perché non c'è concretamente, perché c'è ancora un po' di tempo. Però sì, perché nel senso attualmente i paesi da cui si può arrivare in Italia, che sono quelli poi emanati dalla comunità europea, sono abbastanza pochi e ne sono esclusi, appunto, ne è escluso il Sud America praticamente per intero, tranne, adesso non ricordo se è il Paraguay o l'Uruguay, credo, e comunque ne sono esclusi anche gli statunitensi, ad esempio. Quindi bisognerà trovare delle soluzioni. Dall'altro lato, invece, la Spagna nei giorni scorsi ha consentito l'ingresso dei ciclisti non europei a partire dal 4 luglio, quindi dai giorni scorsi, e questo ha permesso anche di risolvere alcune questioni complicate che invece si stavano creando in Sud America.
Ecco, questioni complicate in Sud America. La Colombia ha confermato la possibilità di far arrivare i propri corridori in Europa dal 19. Gli ecuadoriani, invece, che poi insomma, gli ecuadoriani, se ristringiamo il cerchio, fondamentalmente sono 5 quelli interessanti, forse ancora andando a stringere di più Carapaz su tutti e Caicedo e Narváez come seconda e terza battuta, non passeranno dalla Colombia, ma invece arriveranno diretti da Quito, quindi niente quarantena in Colombia e approdo diretto in Europa.
Sì, esatto, il loro problema era quello, era che se fossero dovuti passare dalla Colombia sarebbero stati costretti a svolgere una prima quarantena in Colombia e inizialmente non si sapeva neanche se poi non avrebbero dovuto fare un'altra anche una volta arrivati in Europa, quindi per loro sarebbe stato insomma, molto complicato poi doversi allenare, si saltavano quasi 2 mesi, quasi un mese intero, quindi diventava complicato. Hanno risolto così, il che gli permette anche di volare quando vogliono, perché l'Ecuador comunque non ha chiuso i propri voli, quindi arriveranno prima Carapaz e il compagno Narváez, arriveranno la settimana prossima esatta, arriveranno il 15, poi alla spicciolata arriveranno anche gli altri. Diverso il discorso della Colombia, che invece ha deciso per un unico volo, perché in realtà i voli della Colombia sono fermi, proprio il Ministero dei Trasporti aveva deciso di bloccare i voli, quindi è stato necessario per loro organizzare un charter unico che comprenderà tutti i ciclisti, buona parte in realtà in generale dei professionisti anche di altri sport che devono recarsi in Europa. E quindi loro faranno così. Arrivando in Spagna non avranno nessuna quarantena, il che lascia anche sperare, credere, supporre, perché poi al momento certezze complete non ce ne sono, che una volta che sono in Spagna potranno muoversi nel resto d'Europa senza dover affrontare quarantene. Però non c'è ancora completamente questa certezza.
Problemi finora non abbiamo già visti perché pensiamo al caso di Garrison negli Stati Uniti, quindi secondo te c'è la possibilità che ci siano problemi aggiuntivi? Facciamo un esempio pratico: volo dei colombiani per venire in Europa, se ne trova uno positivo alla partenza, che succede?
Quella è una bruttissima domanda, o se preferisci è una bella domanda, ma è bruttissima di immaginarne le conseguenze, perché allora, sicuramente loro saranno controllati prima, questo è ovvio. Il problema è che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere come possibilmente funziona, quindi potrebbe anche essere in realtà che uno è positivo, non è positivo al momento di partire, ma c'è purtroppo il rischio che lo risulti qualche giorno dopo e non è impossibile che in realtà al momento del volo non avesse già qualcosa, quindi questo è un po' complicato da gestire. Speriamoci che non succeda. Io credo che nel caso dovesse succedere, comunque conterà il fatto che non fosse positivo al momento della partenza. Eventualmente ricontrolleranno anche tutti coloro che hanno volato con lui, però si suppone che non ci dovrebbero essere problemi concreti da questo punto di vista. Il problema è che siamo ancora nelle supposizioni. Questo resta purtroppo da comprendere chiaramente. Siamo nel campo delle supposizioni. E grossissime certezze al momento non le abbiamo. Spero che le avremo in tempo per poter definire esattamente quello che succederà, anche come dicevi tu, riguardo agli statunitensi.
Diciamo, questo per ora è ciclismo immaginato. Invece, tornando proprio al ciclismo pedalato, che novità abbiamo avuto in settimana? Io penso, tornando ai colombiani, il discorso dei colombiani, la mano tesa di Egan Bernal nei confronti di Chris Froome.
Sì, io credo che poi alla fine, come sempre in questi casi, si tende anche a non capirsi del tutto quando si arriva da fuori. Sicuramente magari loro hanno avuto modo di parlarsi, hanno avuto modo di chiarire, come avevamo detto noi tempo addietro, non è che Bernal avesse detto chissà che di strano, cioè nel senso Bernal aveva detto se siamo tutti al massimo partiremo tutti con la voglia noi di vincere e poi nessuno partirà con l'idea di lavorare per gli altri. Strada facendo vedremo, questo è il concetto che aveva espresso Bernal ed è il concetto che poi ha espresso nuovamente in questi giorni. Se i miei compagni si dovessero rivelare più forti di me, ad un certo punto potrei iniziare a lavorare per loro. Ovvio che questo non succederà in prima settimana, tranne incredibili tracolli, probabilmente neanche nella seconda, però magari nella terza, se ci dovessero essere gerarchie definite dalla strada, succederà qualcosa di questo tipo e a quel punto chissà cosa potremmo riuscire a fare i rivali, perché se uno si trova come gregari, ad esempio, se Froome si dovesse trovare ad avere Bernal e Thomas come gregari, credo che sarebbe alquanto difficile per chiunque provare ad attaccarlo.
Ecco, finora, ha parlato poco se non niente è proprio Thomas, quindi diciamo che no, passami la battuta, arriva un po' più fresco degli altri.
Sì, Thomas ha risparmiato il fiato.
Esatto.
Ma Thomas è sempre stato più discreto, obiettivamente è anche il nome meno altisonante dei tre, per quanto poi in realtà sia vincitore nel 2018 e secondo nel 2019, quindi di certo insomma non è l'ultimo arrivato, però è evidente che sia il nome meno altisonante ed è quello che fa bene poi a giocare, ad avere questo ruolo. Non ha la pressione degli altri due, in ogni caso lui non ce l'ha, quindi può permettersi di parlare meno e pedalare, non pedalare di più, ma sicuramente comunque avere un ruolo diverso all'interno di quelle che possono essere delle dinamiche difficili in squadra.
Allora, della Francia abbiamo detto, dei colombiani abbiamo detto, torniamo in Italia. Percorsi, intanto primi percorsi confermati, cambiati, modificati, possiamo attenderci, ecco, se togliamo il discorso che abbiamo fatto prima, insomma, sulla riapertura delle frontiere, possiamo attenderci grande spettacolo già dalle prime corse.
Sì, assolutamente. È chiaro che beh, ieri la Milano-Torino ha presentato ufficialmente il suo percorso, ma l'avevamo già anticipato, sarebbe stato, come nella logica delle cose, un percorso per velocisti. Lo è forse anche al di là delle aspettative, nel senso che è veramente un piattone quasi unico, però era abbastanza logico, è una delle primissime corse, i corridori arriveranno già stanchi, se faranno prima la Strade Bianche saranno arrivati già stanchi. Si troveranno poi dopo la Milano-Sanremo, quindi è normale che non si poteva mettere una prova difficile. Va bene così, è una corsa che serve nel creare questo lungo filotto di corse italiane ed è costruito bene, quindi ci sarà anche lì comunque lo spettacolo dei velocisti, che rimane sempre una bella specialità da vedere, quindi sicuramente moltissimi stanno continuando a confermare la propria presenza, uno su tutti, Mathieu Van der Poel, che comunque ha confermato che sostanzialmente fra tutte le corse italiane di RCS di questo inizio di stagione, ed è una bellissima notizia, perché comunque è un corridore molto forte, un corridore che porta tanta visibilità anche alle corse all'estero, ci sarà anche Van Aert nuovamente, almeno alle strade bianche, anche se non dovrebbe fare la Sanremo, saranno veramente dei parterre molto, molto, molto alti.
Niente male, non è una corsa RCS, ma una corsa che comunque ha sempre richiamato grandi corridori, il Giro delle Mille, che invece cambia qualcosa nel percorso, ma sostanzialmente cambia poco nel finale, quindi credo che alla fine i favoriti rimangano sempre gli stessi.
Sì, beh, credo che cambi, a livello concreto cambi poco o nulla. Perché è ovvio che sì, cambia la partenza, ma quello che conta è sempre sostanzialmente quelle cinque scalate del San Luca sono confermate, ci saranno ancora. La novità più interessante del Giro dell'Emilia, secondo me, è soprattutto la decisione dell'organizzazione, quindi del GS Emilia, di consentire di portare meno corridori, qui, però di avere più squadre, perché quest'anno ci saranno 29 squadre composte da 6 corridori l'una. Significa che il gruppo resta uguale, sono 174 corridori invece di 175, come sarebbero stati con le regole precedenti, però ovviamente cambiano un po' le dinamiche necessariamente, perché hai più squadre e soprattutto magari hai meno gregari disponibili per aiutare i capitani. Quindi può essere molto interessante. Questa era un'opzione che era stata aperta dall'UCI per questo finale di stagione, proprio per cercare di comunque consentire più inviti. Spero che saranno molti organizzatori a farlo e soprattutto spero per le corse italiane, perché significa dare spazio anche eventualmente alle Continental, che altrimenti ne avevo parlato insomma le settimane scorse, rischiano di restare un po' chiuse fuori.
Allora, nel frattempo però si è anche ricominciato a correre, Leonardo, poca roba obiettivamente, un pochino in Francia, un pochino in Portogallo, in Belgio purtroppo si è ripartiti molto male con la scomparsa del giovanissimo Nyck de Vlieght.
Sì, ovviamente questa è la bruttissima notizia della settimana, insomma, oltre chiaramente ad altri decessi di tante altre persone, tra cui Roberta Agosti, insomma, la compagna di Marco Velo, scomparsa per questo incidente tragico, una vera tragedia, come al solito uno dice si poteva evitare, insomma, quando Marco Velo ha raccontato la dinamica si è capito che purtroppo era una fatalità e forse colpe a nessuno. Purtroppo, insomma, incidenti nel ciclismo possono succedere, come ha detto Marco Velo, il ciclismo me l'ha data, il ciclismo me l'ha portata via, qualcosa di veramente drammatico. Tornando, insomma, al corridore belga, anche lì sembrerebbe che abbia avuto un malore, nel cadere è caduto malissimo e non c'è stato modo di salvarlo, rovinando così quella che doveva essere la festa del rientro. Era, insomma, la festa di Tim Merlier che doveva indossare la sua maglia di campione belga, la festa in Belgio, la prima grande, non grande corsa, perché insomma era un evento non ufficiale UCI, ma comunque qualcosa di organizzato, la prima corsa di gruppo. Purtroppo è stato fermato dopo una dozzina di chilometri, hanno continuato a correre per un po' con corsa neutralizzata finché non si è capito che la gravità dell'incidente era talmente alta, era tale che insomma, bisognava fermare tutto. Hanno poi corso nei giorni successivi comunque.
la Belgio Festa, ovviamente derubricando questa, la grande festa in Belgio è da sempre il Giro delle Fiandre. Il 18 ottobre prossimo c'è la possibilità che, concreta insomma, sta tornando forte la possibilità che si possa disputare a porte chiuse, quindi comunque con forti limitazioni di pubblico. Parliamo di una gara che nei suoi 256-260, vado a memoria, chilometri, generalmente ospita circa 1 milione di spettatori sul lungo il percorso.
Sì, il problema è emerso proprio in realtà con il GP Wermark, che è stata poi la corsa successiva a quella di cui parlavamo in precedenza. Perché? Perché si sono resi conto che c'erano tantissimi spettatori, alcuni poi inevitabilmente anche molti senza mascherina, ed era una situazione che poteva essere un po' fuori controllo. In una corsa così piccola, se immaginiamo al Giro delle Fiandre la stessa situazione, quindi circa magari 20.000 persone racchiuse, o in un comune, o addirittura solo in un'area molto più ristretta, sarebbe qualcosa di potenzialmente molto rischioso. Oltretutto, insomma, anche la polizia non avrebbe modo di far rispettare le distanze o altro. E questo è uno degli aspetti che in Belgio stanno valutando e dovranno valutare con molta attenzione. Ma si parla del Belgio ovviamente perché sono loro ad averne parlato, però è un discorso che vale per tutti ed è un discorso che poi in realtà ha fatto anche Mauro Vegni in riferimento al Giro d'Italia, perché il problema reale è che si possono contingentare gli accessi in partenza ed arrivo, però per quanto riguarda tutto il resto del percorso diventa molto difficile e lì sarà un equilibrio da trovare tra coloro che ci mettono, insomma, l'organizzazione, i volontari, ma anche inevitabilmente il buonsenso delle persone che si devono rendere conto che non possono stare tutte ammucchiate a bordo strada.
Eh sì, torniamo alla parola chiave, no, di questi mesi, la keyword del ciclismo negli ultimi mesi, buon senso, ma non soltanto del ciclismo. E allora io direi che con questo, Leonardo, abbiamo detto tutto. Io ti ringrazio come sempre per il tuo prezioso contributo e diamo appuntamento a mercoledì prossimo, quando saremo arrivati ormai a metà luglio, quindi a una settimana dalla ripresa delle corse, con la 17ª puntata di Spazio Talk. Grazie a voi che ci avete seguito e grazie, Leonardo.
Grazie a te Marco, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato anche oggi. Buona serata a tutti.